Kids Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Quello che sentirete sono i commenti al film Cryspiracy di Kip Anderson e Cameron Waters, proiettato al Teatro La Cucina.
Neanche un uscirò, sono in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop.
Quello che vi proponiamo è un film documentario tosto intenso, pieno di questioni che magari dibattiamo poi in seguito. Mi sembra inutile adesso perdere tempo, ma vorrei presentarvi invece gli ospiti. Potremo interloquire dopo la visione. E prima di tutto Daniela Di Carlo, che è teologa ed è pastora della Chiesa Valdese di Milano, e che sono felicissima di avere qui con noi, perché ci aiuterà insomma a dipanare alcune questioni. Quindi grazie mille Daniela.
Grazie, sono contenta di essere qua con voi.
Per essere con noi. E poi c'è Matteo Andreozzi, che è invece un filosofo che si occupa di etica ambientale per l'Università di Urbino, quindi ci darà un altro tipo di sguardo. E quindi
volentieri, grazie a tutti.
E per finire c'è Valentina Dalla Francesca, che insomma è stata presentata in modo un po' goffo, diciamo così, ecofemminista e scrittrice. In realtà, oltre a essere a darci quindi un tuo sguardo ecofemminista, in realtà tu sei curatrice e traduttrice di libri importanti.
Sì, allora Carne da macello, la politica sessuale della carne per una teoria femminista vegana, questo è tutto il titolo, lo trovate qui nel banchetto di Carol Adams, e adesso sto traducendo e curando ecofemminismo e intersezioni femministe con la natura e gli altri animali, sempre a cura di Carol Adams e Lori Gruen, però quello uscirà per la fine dell'anno 2025.
Ok, allora questo... Non posso anche applaudire, perché sennò mi cade il microfono, poi mi ammazzano giustamente, ma volevo anche dirvi che in tutto, dietro tutto ciò, non posso che citare e ringraziare enormemente Isabella D'Isola, che è, come dire, la nostra tessitrice nell'ombra, scrittrice, donna straordinaria a cui vogliamo un sacco di bene, a cui siamo molto riconoscenti. Vi lascio col film, perché sennò poi si fa tardi, e poi dopo ne parliamo se volete. Grazie intanto di essere qua con me. Ho un po' di domande, un po' di riflessioni. Io sono molto felice di ripresentarvi i miei ospiti, che sono...
Ok, un po' scioccante, ecco, un film un po' scioccante che mette disagio. Vado proprio dritta al punto...
Ecco, però io prima di tutto vorrei ricordare, sì, che stiamo parlando... con una teologa, è la pastora della Chiesa Valdese di Milano, e stiamo parlando di Daniela Di Carlo, che ringrazio per l'appunto per essere con noi, e che sono felicissima, perché adesso ci spiegherà delle cose.
Allora, vi dicevo, io andrei proprio dritto al punto delle due domande che sono poi all'interno di questo film. Appunto, la prima domanda: c'è un modo cristiano di uccidere gli animali? No, non c'è, e quindi è inutile che ci soffermiamo su quella domanda. Ma possiamo invece soffermarci sulla domanda: come avrebbe ucciso Gesù, come uccideva Gesù? Perché quella è una domanda un po', diciamo, ridicola da un certo punto di vista, che però ci fa anche vedere delle cose che normalmente non si vedono, perché nella sua vita, nella sua esistenza, non si parla mai del fatto che Gesù abbia ucciso degli animali, mai. L'unica volta che si parla di animali che si suicidano, attenzione, è quando Gesù fa una guarigione di una malattia psichiatrica, di una persona che soffriva a questo livello, diciamo così, e gli spiriti che erano in quella persona trasmigrano su dei maiali, i quali si suicidano. Però questo è, diciamo, il racconto più cruento. Invece normalmente siamo davanti a un Gesù che sceglie per entrare a Gerusalemme cosa? Un animale impuro, sceglie un asino che non aveva lo zoccolo, diciamo, diviso, e quindi era un animale impuro. E invece lo sceglie Gesù proprio per, diciamo, a vivere questo momento di gloria, non fa che scegliere un animale proibito, sicuramente sarà stato criticato, no, per questa scelta, anche perché molte delle persone immaginavano che lui avrebbe cavalcato un destriero, un cavallo bellissimo che era sinonimo, diciamo, di guerra, attacco, eccetera eccetera. Invece, appunto, si presenta pubblicamente con un animale che è l'asino, che è pure impuro. Ma quando si parla di festa e di cibo, di Gesù non moltiplica mai, per esempio, gli animali. Non so, ci abbiamo fame, le nozze di Cana, ecco, moltiplica da mangiare e da bere. No, moltiplica semplicemente da bere. Moltiplica il vino che era finito e addirittura produce un vino che è molto più buono di quello che era stato servito fino a quel momento. Gesù è poi anche quello che cambia, la prospettiva con una donna straniera che gli chiede aiuto per sua figlia e vorrebbe che guarisse, e lui dice: ma te chi sei in fondo? Io non so manco, insomma, io poi sono venuto per gli ebrei, prima loro, poi gli altri, ma che vuoi? E poi questa donna dice: ma guarda che anche i cani hanno diritto a mangiare le briciole che cadono. E Gesù dice: c'hai ragione, quindi vai a casa, tua figlia è guarita. E prende, diciamo, questo spunto, no, del cane per veramente cambiare mentalità. Lui stesso cambia mentalità. E allora la grandezza di questo uomo che cambia mentalità non solo sugli animali, ma sul genere, per esempio, perché lui degenderizza le persone. Facciamo l'esempio di Marta e Maria, quando si trovano in presenza di Gesù e una delle due si affaccenda, Marta va a prendere da mangiare, da bere subito, eccetera, eccetera, e l'altra che invece si mette per terra in mezzo ai discepoli maschi. E quando Marta va da Gesù e gli dice: senti, di a mia sorella di aiutarmi perché io sono stufa di far tutto da sola, ecco invece che Gesù le dice: Marta, Maria ha scelto la parte più buona. E guarda caso Maria aveva scelto un ruolo totalmente maschile, unicamente maschile, che era quello di sedersi per terra, diventare magari, perché no, anche una rabbina. In fondo lui stava insegnando ai maschi per diventare a loro volta dei maestri. Quindi lui stesso si paragona all'agnello, e quindi paragonarsi all'agnello non significa soltanto paragonarsi a un animale che storicamente era visto come un animale sacrificabile, ma soprattutto in quanto era un animale indifeso. Cioè Gesù, quando pensa appunto a se stesso come agnello, mette in campo anche questa cosa, cioè di presentarsi al mondo come una persona talmente rivoluzionaria e indifesa che poi appunto viene fatta fuori, no? E allora questi sono solo alcuni degli aspetti, quindi non prendo più tempo.
Facciamo un rapido giro, poi sì, ci teniamo a risentire invece. Però questi, già soltanto queste prime affermazioni della nostra ospite, insomma, mi sembrano aggiungere ulteriori elementi di riflessione. E a questo punto passiamo a Matteo Andreozzi, che è filosofo, lui si occupa appunto di etica ambientale all'Università di Urbino. Beh, a botta calda, che ci dici, Matteo?
Mi sentite? Sì. Film assolutamente interessante. Prima di iniziare questo film ci siamo fermati a cena e io mi ero posto la domanda, capisco i registi di questo, uno dei registi di questo film ha girato altri due documentari di denuncia molto importanti che sono Conspiracy e Seaspiracy, non so se li avete visti, qualcuno li conosce, e mi sono detto, capisco come questi film possono essere visti da persone che hanno una sensibilità in riferimento a queste tematiche, perché comunque ti danno, ti aprono un percorso per esplorare alcune tematiche. Faccio fatica a immaginare cosa potrebbe avvicinare un qualcuno che ha comunque della sensibilità verso la sofferenza del mondo animale o comunque il dominio del mondo animale da parte degli esseri umani a un film che si chiama Cryspiracy. In realtà hanno cucito un percorso molto interessante esplorando più religioni. Mi hanno colpito tre aspetti, io assumo qui la mia prospettiva da filosofo, mi occupo appunto di etica, filosofia e morale, però vorrei aggiungere anche una cosa in cui sforo un po' nel territorio un po' religioso.
E sforiamo, vai.
Rischiando di scivolare, forse volendo anche scivolare. No, dal punto di vista etico, quindi da filosofo morale, io mi occupo fondamentalmente dei valori che noi riconosciamo nel mondo e che ci guidano nell'agire. E quando all'inizio del film sono stati intervistati, credo, dei cristiani adesso appartenenti a diverse correnti, era evidente in tutti il problema delle intenzioni, no? Perché dicevano, ma che c'entra, io... È vero che mangio, ma non è che mangio perché ho intenzione di mangiare, non perché ho intenzione di uccidere, quindi non ho ucciso. Anche nel buddista, però ho intervistato, carino che poi l'abbiano visto di nascosto che mangiava la salsiccia, era evidente la questione delle intenzioni. Chiaramente da un punto di vista etico, e le religioni sono state definite le ONG dell'etica, mi è piaciuta molto a livello provocatorio questa definizione, noi abbiamo bisogno di valori da seguire per guidare appunto le nostre intenzioni. C'è qui anche un mio amico Simone di infanzia, ci conosciamo da quando veramente avevamo 12-13 anni. Il punto è questo, al di là delle intenzioni che noi ci poniamo nel seguire i nostri valori, Simone lo sa bene perché ci frequentiamo ancora, nella società di oggi, così complessa, articolata, diramata, è veramente difficile essere coerenti con le proprie intenzioni. E non significa essere incoerenti con i propri valori, ma la società ci rende difficile questo. Io adesso vorrei uscire di qui, finita questa nostra discussione, prendermi una birra, fare una chiacchierata con Isabella, Simone, Valentina. Però potrebbe arrivare un qualcuno, ma non sai che questa birra è stata prodotta nello stabilimento che poi alimenta? E allora ricado nell'incoerenza, no? E, ecco, credo che scopo dell'etica e anche di insieme con le religioni è rendersi conto che questa incoerenza non significa l'impossibilità di continuare a seguire quei valori, significa nella società di oggi, che è chiaramente diversa da quelle società all'interno delle quali sono state elaborate alcune, la maggior parte delle correnti religiose che abbiamo visto oggi, che erano, passatemi il termine, più semplici, più immediate, i rapporti erano non fare del male, è facile, io ti ho qui, se non ti picchio non ti sto facendo del male. È interrogarsi su come rispettare questi valori all'interno delle intenzioni, un movimento che viene mosso dal basso, con l'attivismo, con proteste, richieste da parte della popolazione e dall'alto, inteso come organi di governo o chi si occupa di etica. Vado a scivolare, poi passo a Valentina che sicuramente ha degli spunti interessanti da darci. Scivolo sulla questione un po' spirituale perché mi ha colpito molto quell'osservazione. Io me la sono sempre sentita scomoda da dire questa frase, però mi sembrava la più adatta. Quando mi chiedevano che cosa significa essere vegetariano, vegano, no? Quindi significa seguire delle regole, eccetera. Dico, no, è più uno stile di vita, proprio in funzione di quello che dicevo della difficoltà, no? Di seguire delle regole. Citavo appunto Simone perché tante volte lui dice, allora andiamo a mangiare, ma ti posso portare a mangiare? Ma possiamo ordinare di lì? Ma allora... No, questa è la difficoltà. Invece sul finale del documentario dicono che è più uno stato di coscienza, adesso non mi ricordo la parola esatta, non so se vi ricordate, no? Uno stato mentale, è legato alla compassione, no? Compassione che in realtà è un'etimologia latina, cioè patisco con, soffro con, ma richiama all'etimologia greca, che poi nel nostro linguaggio ha assunto un altro significato, che è simpatia, cioè sun pato, cioè soffro insieme a. E quindi mi chiedo un po', però, ripeto, vado a scivolare, sembra apparentemente che lo scopo della vita, no, al massimo sistema, abbiamo scomodato Pitagora anche nel documentario, sia la felicità, ma in fondo essere felici che cosa significa se non sentirsi soli? Quando amiamo, l'amore è un sentimento così potente perché ci fa sentire veramente uniti a qualcuno, non siamo soli nell'universo. Quando l'arte ci fa sentire meno soli, quando perdiamo un amore o perdiamo qualcuno, soffriamo perché ci sentiamo un po' più soli. E paradossalmente mi sembra di aver ricavato da questo documentario che a fondo di molte di queste religioni ci sia in realtà in quell'ama il prossimo tuo come te stesso, quella regola aura della compassione, la chiave della felicità, che è guarda che non sei solo, perché tutto il mondo vivente ti fa compagnia. Ecco, ho scivolato.
Insomma, siamo tutti collegati, che in qualche modo usciva anche da questa... da questa storia. Valentina Dalla Francesca, ti ho fatto la sorpresa, vero? Non ti aspettavi di trovare l'autrice del libro?
No,
che hai curato?
No, non me l'aspettavo, devo dire.
Sono stata molto attenta a tenere segreto, perché Valentina Dalla Francesca, come dicevo all'inizio, è qui insomma come portatrice di un pensiero ecofemminista, ma in realtà ha curato e tradotto diversi libri importanti, compreso quello che la Carson insomma era qui intervistata nel documentario, ma la politica sessuale
della carne, sì, Carne da Macello, la politica sessuale della
grazie,
carne.
Grazie, perché io ogni tanto mi perdo con la precisione dei titoli.
Bellissimo, tra l'altro. Sì, devo dire che parlando di interconnessioni non mi aspettavo, anzi, che fosse così chiaro e presente a più riprese all'interno del film, perché lo vediamo nel momento in cui si viene intervistata Carol Adams e parla della condizione femminile, quindi dell'oppressione che accomuna gli animali e le donne. Lo vediamo negli altri momenti in cui vengono citate, per esempio, la questione dell'olocausto, la questione della razza, quindi questa visione gerarchica che va a porre l'uomo al di sopra, quindi l'umanità al di sopra degli animali, ma crea anche delle gerarchie nelle categorie stesse, quindi va a posizionare l'uomo bianco al di sopra dell'uomo nero, che viene visto come meno umano al confine tra la zona degli umani e quella degli animali, le donne che vengono poste al di sotto degli uomini. Quindi questo, secondo me, il film lo spiega molto bene. Poi pensando alle scene viste, perché dà tantissimi spunti, mi ha colpito il fatto che si veda molto il modo in cui le persone si approcciano all'idea di mangiare la carne, ovvero fondamentalmente non facendosi la domanda che apre il film, quindi se c'è una maniera etica o spirituale di uccidere un animale, ma in generale non ponendosi domande. Quindi all'inizio, quando intervistano varie persone, si vede come siano quasi, sì, forse infastidite di fronte alla domanda riguardo al mangiare la carne da parte dei cristiani, da parte delle persone religiose, però poi ancora più in difficoltà nel momento in cui c'è da immaginare l'atto dell'uccisione dell'animale, come Gesù ucciderebbe, eventualmente avrebbe ucciso gli animali di cui si sarebbe cibato. E quindi questo secondo me ci dà molto l'idea di come tendiamo a separare l'idea dell'animale da quella che è la carne che troviamo sul piatto, ed è visibile anche dalla reazione dei bambini. Cioè i bambini in una fase precedente alla socializzazione si ritrovano a dire: ma come, perché la mucca è bella, perché la sto mangiando? Quindi loro questa associazione la fanno, e è tra l'altro spiegata molto bene da Adams nel libro, perché lei parla di referente assente, ovvero del fatto che il referente originario, quello che è l'animale vivo, non è presente nel momento in cui o si mangia la carne o si pensa appunto all'idea della carne, e appunto anche il linguaggio va ad aiutare molto in questo tipo di processo. E ha un'intuizione interessante Adams, ovvero il fatto che questo tipo di meccanismo è lo stesso che interessa le donne. in una cultura che di fatto va a ostacolare, negare lo status di soggetto delle donne, penso ogni volta in cui c'è chi vuole decidere per loro in materia ad esempio di aborto, ma in generale il meccanismo che viene messo in atto ogni volta che c'è chi vuole decidere per altre categorie, quindi andare a privarle della propria voce. Mi viene in mente la questione della cittadinanza, così la butto lì. Però in generale ecco, quello che ho apprezzato è anche la parte finale in cui c'è questa enfasi sull'empatia, sul prendere in considerazione la volontà dell'animale che quindi chiaramente non vuole essere macellato, sceglierebbe di vivere, quindi questa idea di mettersi in ascolto, di amare il prossimo come appunto la religione ci vorrebbe insegnare, dove per prossimo intendo il prossimo con una visione in mente che è orizzontale, quindi non gerarchica. Quindi forse la cosa interessante del film è che dà sì tanti spunti, ma ci offre anche i presupposti per andare a mettere in discussione la domanda stessa di partenza, perché se amiamo effettivamente il prossimo non arriveremo mai a chiederci: esiste una maniera etica o spirituale di uccidere un animale? Quindi questo secondo me è interessante. E poi ecco un'altra cosa, mi permetto di dire da traduttrice, se vi troverete mai nella condizione di dire no, non pago un traduttore, chiedo a mio cugino che è stato all'estero, sa bene l'inglese, beh, ricordiamoci del gran casino insomma successo con la traduzione della Bibbia a partire dall'idea di dominio.
Io vorrei sempre approfittare della cultura della sapienza della nostra teologa Daniela Di Carlo per chiedere, insomma, io confesso che sono rimasta molto colpita dalla questione del Tempio e della cacciata dei mercanti dal Tempio. Questa lettura mi ha effettivamente annientato quello che per quello che era la mia cultura da insomma basica, come quella di tutti noi, era relativa appunto all'indignazione di Gesù e al suo messaggio. Ecco, ma c'è qualcosa di credibile nella, ecco, questo mi interessava molto chiedere a chi la sa lunga.
Sì, allora infatti devo dire che anch'io sono rimasta un po' colpita, perché normalmente quel testo della cacciata dei mercanti dal Tempio si legge come una critica molto aspra che Gesù fa al sistema che i sacerdoti e i sadducei facevano della religione, cioè la religione era diventata un fenomeno commercializzabile e quindi c'era da pagare, tu andavi, c'era una moneta specifica appunto nel cortile del tempio, quindi molti andavano al tempio non tanto per pregare ma per fare affari, quindi normalmente la lettura che viene fatta è proprio quella, una critica al sistema sociale che aveva reso la religione un evento commerciale, ecco, diciamo così. Naturalmente c'era anche la critica specifica proprio ai sacerdoti che avevano permesso questo. Dopodiché questa lettura che viene attestata addirittura poi sembra da questi canali nei quali camminava eccetera, e la scoperta di teschi di appunto animali, ecco, questa cosa la indagherò, perché effettivamente è la prima volta che sento che all'interno c'è anche una critica animalista, diciamo così, e antispecista. Non lo so se è proprio così, però è interessante, è una roba
se
molto...
Se non è vera è ben trovata.
Sì, esatto, è veramente ben trovata. Una cosa che volevo dire ancora sul film, certo, era questa teologia della prosperità che è presentata da tutti i pastori, no? Che da quello che dice insomma Dio benedici la nostra caccia e facci trovare un bel cervo, da quello che dice ti devo fare i segni perché l'iniziazione, dagli altri che dicono ma dopo tutto mangiare carne è giusto, è positivo, fa bene al corpo eccetera eccetera. Allora dietro c'è anche questa appunto teologia della prosperità che è quella che ti dice che tu sei sopra la piramide come umano, tu sei l'unico soggetto importante, tutto il resto viene dopo. E questa è una critica che cioè questo tipo di atteggiamento poi porta addirittura al suo estremo quando viene detto che tu puoi essere ricco se hai una fede forte e se credi appunto in Dio. E tutto ciò ha sviluppato il fenomeno delle mega church, di cui forse alcuni erano rappresentanti qua nel film, cioè di quelle abnormi chiese dove appunto tu paghi l'idea è più paghi più ti viene ritornato, diciamo, da Dio stesso, e anche naturalmente più il tuo dominio, il tuo controllo su tutto insomma verrà a tuo favore. Ecco, questa è una visione veramente umana, non è neanche addirittura dell'Antico Testamento, dove ad esempio nei racconti della creazione a me sembra che per esempio Eva, che parla col serpente, è la prima antispecista, cioè la prima persona che si mette a parlare con un animale. Poi chiaramente invece è stata poi strumentalizzata come la donna debole, poverina, che ha indotto nel peccato il mondo intero, ma di fatto anche nell'intento creatore tutto ciò che appunto veniva creato era buono, cioè e non era soggetto a qualcos'altro, era tutto esattamente buono, dal cielo, le stelle, gli animali. Gli umani forse no, perché gli umani sono effettivamente, come dicono molti, la specie più infestante che esiste nel mondo. E allora mi sembra che in questo, diciamo, film manca solo un aspetto, a parte alcuni paradossi, vabbè, sì, certo, sui quali non ci fermiamo, ma manca un po', diciamo, la precisione su quanto bisogna fare un lavoro interspecie, cioè basta con questa idea piramidale, non può proprio più andare avanti, perché non è storicamente neanche vivibile e quindi di conseguenza questo lavoro interspecie e questa consapevolezza interspecie, cioè che tutti gli elementi, dalla natura vegetale a invece gli animali, agli esseri umani, sono veramente legati. La storia dell'uno e degli altri è legata, cioè non può essere, non si può prescindere dagli animali, non si può prescindere dal creato verde, ecco. E allora qua voglio dire che l'unica soluzione che mi sembra essere suggerita, non tanto da una teologa ma da una filosofa della scienza, quindi da una tua collega che è Donna Haraway, è quella di fare e darsi da fare, diciamo così, per creare parentele, creare parentele interspecie, cioè creare parentele, perché se io ho uno sguardo insomma di parentela con il mio cane, ma ce l'ho anche con la mucca che passa, e ce l'ho con il fiume e ce l'ho con l'albero, In quello sguardo c'è la voglia di rimanere insieme, la voglia anche di salvarsi a vicenda, la voglia di essere vicini a vicenda. Lei usa questa espressione making kin, making kind, sviluppare parentele e svilupparle gentilmente, con consapevolezza, con attenzione. Addirittura a un certo punto lei osa dire: non fate più figli, ma making kind and making kin. Cioè, se noi siamo capaci di sviluppare un sistema e uno sguardo familiare con tutto il creato, potremmo senza dubbio cambiare mentalità.
E viene forse anche da dire che uno dei grandi, delle grandi rimozioni, diciamo così, della nostra cultura contemporanea è l'aver anche spento la parte emotiva, sentimentale, il legame che riguarda tutte le nostre relazioni e non solo quelle tra appunto umane, ma questo aspetto non solo razionale mi sembra da recuperare in qualche maniera, no? Necessaria come attività. Non so se c'è speranza in tal senso secondo Matteo, secondo il filosofo.
No, mi piace molto quello che hai appena detto, perché è esattamente quello a cui stavo pensando quando parlavo del non sentirsi soli, della compassione, dello stato di coscienza. E, allora in realtà io dovrei passare il microfono a Valentina, perché
sì,
in realtà parliamo
vicino,
perché no, però dico giusto due cose, poi le passo il microfono, perché comunque aggiungo giusto una prospettiva filosofica da questo punto di vista. Allora, dal punto di vista dell'etica, con un approccio strettamente filosofico, noi abbiamo, ha senso che ci interroghiamo sul bene o sul male, su ciò che è giusto o su ciò che è sbagliato, ogni volta che ci troviamo a compiere un'azione che ha un risvolto. Ora, in questa azione ci sono degli elementi costanti. Abbiamo un agente, quale in realtà solo un essere umano può essere, non perché sia privilegiato, ma semplicemente perché l'essere umano è in grado di dettarsi dei principi da seguire. Indubbiamente lo possono fare anche altre specie viventi, lo sappiamo, ma sappiamo che noi sappiamo giudicare i principi che noi siamo in grado di condividere, semplicemente perché li comprendiamo. Il quale compie un'azione, deve essere un gesto, e anche il non compiere un gesto, cioè il rifiutarsi di agire, è un'azione da un punto di vista filosofico, e qui si innescano i principi, i valori da seguire, no? Per cui seguo non uccidere, non rubare, e agisco in base a quel principio, la quale ha delle conseguenze, perché l'azione deve avere delle ripercussioni, e qui si innesta un'altra prospettiva etico-filosofica, che è quella conseguenzialista o utilitarista, che invece non va tanto a seguire dei principi, ma va a interrogarsi su quanto è giusto o sbagliato un'azione in funzione del risultato che ottiene. Magari io involontariamente però causo del bene, in quel caso l'azione per l'utilitarismo sarebbe giusta. In relazione, e qui mi fermo perché ci ricolleghiamo al kinship, e al kin e be kind, in relazione vuol dire che ogni azione compiuta da un agente morale che ha delle conseguenze fa riferimento a un qualche cosa o un qualcuno, si innesca un rapporto relazionale. Per l'etica della cura, l'etica femminista, l'etica diciamo di chiamiamola sentimentalista in modo sbagliato, ma giusto per ricollegarmi a quello che
sì,
dicevi,
certo,
tu, che è un po' la corrente.
Voi sapete, io so quella che
No, ma è corretto, vale. Perché è un'etica che ha tutto un suo spessore anche filosofico, con Adam Smith, David Hume, che vanno a rievocare anche i sentimenti morali, fino a Rousseau. Dà valore ai tipi di rapporti. Da questo punto di vista ci sono mille dilemmi filosofici, dilemmi etici. Uno di quelli celebri è quello della zattera, no? Per cui trovi su una zattera, puoi salvare, siete in tre, puoi salvare uno. Uno è una persona sconosciuta, l'altro è il tuo cane. Il tuo cane è quello con cui sei cresciuto, magari che conosci da tanti anni. Chi scegli, chi salvi, no? Allora, stando ad alcuni precetti assiologici, i principi che ci diamo, siccome siamo persone, esseri umani, fatti a immagine e somiglianza, dovremmo scegliere il perfetto sconosciuto, che, bada bene, potrebbe poi rivelarsi essere il nuovo Hitler o la persona comunque peggiore del mondo. Oppure la persona, ho detto persona con un lapsus, ma in realtà
e ti
no.
Sei tradito, vabbè.
No, è quel cane con cui abbiamo un tipo di relazione che rende quella relazione trasforma quell'entità in una persona. Is Dolphin a person? Si chiedeva un'autrice. Il quinto e ultimo tassello della relazione, cioè del rapporto dell'azione etica, è il paziente morale, cioè quell'entità che subisce, patisce l'azione. Storicamente si è pensato che, poiché faccio questo gesto non per fare io, ma giusto per prendere il primo e l'ultimo punto, poiché
la radio si vede benissimo
poiché il nostro agente morale è un essere umano che si è stabilito lui le sue regole, e queste regole valgono solo tra esseri umani, quindi un paziente morale non può che essere umano. Ma in realtà, l'abbiamo visto nel documentario, e adesso poi passo la parola anche a Valentina, sono anche altre le questioni che contano: la capacità di provare piacere e dolore, l'essere in vita, la tipologia di relazione che abbiamo instaurato. E quindi ritornare sull'importanza delle relazioni, per rispondere, l'ho preso un po' larga, ma ho voluto prendere alcuni punti, secondo me è di fondamentale importanza oggi, proprio per andare anche oltre a quelle difficoltà della società contemporanea nel dimostrarsi coerenti a oltranza.
Passo. Grazie Matteo Andreozzi. Valentina Dalla Francesca, finalmente è arrivato anche da te il microfono.
Sì, devo dire difficile dopo i loro interventi, soprattutto nel momento in cui siamo arrivati a Haraway. Allora, devo dire, se mi chiedi se c'è speranza, ed è difficile dare una risposta, soprattutto dopo aver visto quanto sia problematico tutto il sistema, quanto diverse forme di oppressione vadano ad intersecarsi. Quindi c'è tutta la questione anche economica, che secondo me è espressa molto bene in alcune parti del film, quindi anche tutto il tema degli interessi economici nel momento in cui alcune persone avevano cercato di far vedere quanto fossero forti alcune forme di oppressione. Trovo interessante anche il fatto che si vede proprio come bisogna considerare tutte le specie, tutti i diversi tipi di situazioni nelle quali le persone, ma anche gli animali non umani, possono trovarsi, e lo vediamo in vari momenti del film. Penso a quando per esempio è toccata la questione della classe, perché comunque c'è anche questo, l'idea di chi sono le persone che soffrono di più nel momento in cui si porta avanti un sistema basato sullo sfruttamento. Quindi la questione delle persone più povere, chi lavora nei macelli, chi lavora per la produzione della pelle, quindi avendo delle conseguenze che sono psicologiche, che sono anche fisiche. E penso che l'idea dell'ecofemminismo, comunque di un'ottica intersezionale, sia particolarmente rilevante proprio per il fatto che se voglio davvero formulare una nuova etica, se voglio veramente rispondere ai problemi che ci ritroviamo ad affrontare come specie, come pianeta, devo considerare tutte le sfaccettature della situazione corrente. Quindi per esempio se mi voglio occupare del problema dell'ambiente, dell'ecologia, non posso non prendere in considerazione che, faccio un esempio, per prendere il contesto statunitense, visto che citano molto spesso quello, le discariche, per esempio i rifiuti tossici tendono ad essere nelle zone in cui ci sono persone che sono a basso reddito, che appartengono magari alle popolazioni indigene, quindi è assolutamente necessario andare a aprire il più possibile lo sguardo, ecco.
Daniela Di Carlo, ancora una volta, Sì, certo. Adesso vi passo. Allora, facciamo prima la vostra domanda. Vieni. Però devi venire al microfono perché devo registrare. Stiamo registrando perché questa conversazione andrà in onda prossimamente su Radio Popolare.
Ciao, sono Ciao. Sandra, antispecista. Sì. E volevo chiedere a Daniela Di Carlo, grazie se mi rispondi a questo quesito che ho da anni. Ma la stupenda profezia di Isaia, il lupo giacerà con l'agnello, è solo metaforica o magari può comprovare queste tendenze di etica oltre la specie? Ci può stare?
Allora.
Scusa, è la prima. La seconda è una riflessione. Abbiamo nominato filosofia, abbiamo nominato religione, abbiamo nominato compassione, ma il referente assente qui è la parola politica. Il mio motivo di polemica, lei lo sa, è la sinistra non si fa carico della sofferenza animale, e questa è una cosa che mi fa molto incazzare, perché se siamo di fronte a 60 miliardi di morti annui, non possiamo più parlare di religione o di coscienza bella o di empatia. Sì, assolutamente sì. Però è politica, non è che devo amare gli animali per sapere che è sbagliato ammazzarne 60 all'anno per il piacere che dura un minuto nel palato. Quindi sono venuta qua apposta a provocare, perché qua siamo tutti di sinistra e vedo che il PD è in ballo con Cacciatori, è in ballo con Zootecnia, De Castro lì a Food for Profit, era lui del PD a dire tagliamo le gambe, accorciamo le code, così eliminiamo il problema. Sì. Ho finito.
No, era solo
quindi
per
la parola
i tempi.
Politica, certo. Referente.
Guarda, hai di poco preceduto una mia domanda, perché questa questione della politica è una questione che effettivamente riguarda la questione, e in questo film, che ovviamente ha scelto il suo taglio, e poi io vi confesso, non posso prescindere dal fatto che questi sono americani, e io lo dico in questo modo un po' ironico, ma non c'è dubbio che anche il tipo di religiosità addirittura è qualcosa di profondamente diversa da quella che noi conosciamo da cattolici romani e da, insomma, la nostra la svariata gamma di cristianesimi europei, no? Abbiamo proprio un altro tipo di concezione. Però la politica in questo film entra, come diceva poco fa Francesca, ma in realtà il vero, la questione che sollevava Sandra è assolutamente, figurati, la mia battaglia quotidiana è in qualche modo anche questa, no? Quella di un mondo progressista di sinistra, chiamiamolo come vi pare, che ritiene la questione animale come un, come dire, un effetto collaterale, un piccolo problemino che si risolve molto poco. Del resto, in questo film una delle parole che ricorrenti era quella dell'ipocrisia, e secondo me un po' di ipocrisia è corrente, proprio circola quotidianamente nel nostro modo di affrontare la realtà. Io ho trovato comunque questo film molto politico in realtà, e questo tipo di non riesco più in alcuni momenti a trovare il confine tra etico, politica e religione. Mi sembra che l'essere tutti collegati come dovremmo essere è anche un tutto collegato di pensiero, ma io sono un po' rozza nelle mie questioni, forse semplifico anche troppo, ma in ogni caso io, ad esempio, alla mia teologa preferita e spero che non la prenda male, ovviamente, anzi, io vorrei chiedere, insomma, questo film si chiude, come deve essere, con una parola non solo di richiesta di mobilitazione, diciamo, individuale delle coscienze, ma anzi con un invito politico a muoversi nella società. E in realtà si pone una questione, ma insomma, come potrebbe tornare l'Eden, no? Il paradiso terrestre? Ma è una domanda a cui possiamo, in qualche modo, possiamo farcela legittimamente?
Ma secondo me sì, probabilmente non lo stesso Eden che è descritto nel capitolo della Genesi, perché oramai la terra ce la siamo giocata, ma però la prospettiva che di fronte a noi ci sia un lupo e un agnello che appunto staranno insieme, e che le spade saranno trasformate in vomeri d'aratro, perché c'è anche la continuazione, no, di questa profezia, di questa visione, quella sì, accidenti, perché se noi non sappiamo sognare in avanti e quindi ci chiudiamo nella disperazione delle cose di cui siamo testimoni, non possiamo neanche fare un'azione politica, perché a quel punto non abbiamo la speranza. Allora a me sembra che ciò che ci serve è proprio la capacità di sognare ancora in avanti, cioè vedere che c'è una possibilità di cambiamento, certo a partire da noi. Allora, quello che io penso è anche che non ci sono più quelle grandi narrazioni, tu parlavi della sinistra, perché prima era così, prima c'era chiaramente la sinistra, chiaramente il centro, chiaramente la destra, adesso non è più così e alle grandi narrazioni, quelle partitiche, non ci crede più nessuno o quasi nessuno. Però io sono convinta che noi possiamo essere artefici delle micronarrazioni, cioè quelle che sono piccole, quotidiane, concrete, che non sono più massificate, non ci sono più le folle, ma la microazione può cambiare il mondo dal mio punto di vista, proprio a cominciare da noi. Da noi. Certo, non è un processo veloce di cambiamento, ma è sicuramente un processo che insieme alle altre micronarrazioni può fare una narrazione, insomma, robusta, che possa cambiare le sorti, diciamo, della nostra vita.
Francesca, stavolta freghiamo, Matteo, e come c'entra la politica in tutto
allora,
ciò?
Innanzitutto vorrei ringraziare per l'intervento perché mi trovo perfettamente d'accordo. Sicuramente la questione animale non è vista come una questione popolare di fatto, perché nel momento in cui si chiede alle persone di andare a cambiare le proprie abitudini si tratta di lotte che sono viste come meno pop di altre, diciamo così. Quindi secondo me è anche questo il problema. Volevo dire una cosa, non mi ricordo più, ci sto pensando perché
certo,
ci sono stati tanti spunti. Microfono. Scusa, scusate. No, magari ci ritorno dopo, scusate, no,
okay,
su questa cosa della...
Io posso aggiungere una cosa solo sulla politica? Perché adesso mi spiace che è uscita Sandra, che conosco da tempo, da altre, ma dipende chiaramente. Allora, io prima dicevo è un movimento che va mosso sia dal basso che dall'alto, intendevo proprio questo, no? Quelle micronarrazioni di cui parlava Daniela e gli interventi politici appunto dall'alto. Però fare politica è anche quello che stiamo facendo noi adesso, cioè se noi intendiamo la politica come meramente rappresentativa, allora noi guardiamo la politica come quella diciamo praticata da quelle persone che noi direttamente o indirettamente abbiamo eletto a rappresentare i nostri interessi. Però la politica non è solo quello, la politica è anche quello che conduce a quell'elezione lì, alla selezione di quelle persone lì, ma non solo, anche alla scrittura dei programmi, dei propositi di quelle persone che ci vengono poi presentati. Fare politica è anche convincere soprattutto le nuove generazioni ad andarsi a leggere quei partiti, ad andarsi a leggere, ad esempio abbiamo un referendum che ci vede coinvolti in questi giorni, le motivazioni per cui scegliere un voto o un altro. Quindi capisco e condivido pienamente un risentimento, comunque un desiderio che venga fatto di più da questo punto di vista da chi si trova in alto, ma ricordiamoci, diceva appunto Govegan, chi si trova in alto fortunatamente nel nostro Stato è messo da noi, e questo noi, se intendiamo come un noi più sensibile a queste tematiche, si può ampliare ancora di più, si può rendere ancora più sensibile e può far sì che chi si candida si presenti con dei programmi e con delle intenzioni e poi con delle azioni che siano sempre più aderenti alla nostra richiesta. Ecco.
Allora, noi siamo in chiusura anche perché i tecnici giustamente devono smontare e siamo alle ultime battute in realtà di questa festa di Radio Popolare, però mi piacerebbe proprio fare un giro al volo conclusivo con i nostri ospiti allora io torno a Daniela Di Carlo, ricordo teologa, pastora della Chiesa Valdese di Milano, cioè secondo lei, insomma, comunque mette in circolo del pensiero, è un film da proporre?
Allora,
perché insomma è una domanda che mi sono fatta molto intensamente, sinceramente.
Allora, nonostante ci siano appunto delle parti che sono veramente poco sperimentabili per noi perché provengono da una cultura totalmente diversa, però pongono un problema legittimo, il nostro rapporto con gli animali, ed è una questione sulla quale dobbiamo pronunciarci sempre più e sempre anche con fermezza. Io voglio dirvi una cosa, per esempio nella nostra Chiesa Valdese, qua ci sono anche due amici della nostra chiesa che fanno parte del Gallo Verde, che è questo strumento, questo gruppo che cerca di costruire una chiesa, diciamo, solidale, ecosolidale, ma anche affrontare argomenti come questo. E allora, per dirvi, noi non abbiamo avuto alcuna fatica ad avere una panca rossa che ricorda le vittime dei femminicidi, non abbiamo avuto nessun problema ad avere una volta al mese una poesia o un testo che ricordi quanto bisogna stare allerta in merito alla violenza di genere, ma abbiamo avuto una resistenza fortissima quando abbiamo cercato di far passare quella che noi la chiamavamo una sorta di confessione di fede, nella quale dicevamo dei nomi, appunto, il colonialismo, il patriarcato, l'antispecismo, cioè quando abbiamo iniziato a nominare quelle cose che danno fastidio perché, come dice lei, coinvolgono uno stile, un cambiamento di vita, uno stile di vita diverso da quello consueto. E là appunto abbiamo fatto fatica al punto tale che c'è stato un blocco, no? Capire che per esempio gli umani non sono veramente padroni degli animali è qualcosa di inconcepibile. Capire che la sperimentazione sugli animali non è sempre buona, anzi è sempre abbastanza cattiva, non era condivisibile. No, ci abbiamo bisogno delle cavie, e è giusto che commercializziamo le cavie, è giusto, perché se io voglio fare ricerca mi servono le cavie. Vabbè, è discorso di questi due. Allora, questa roba mi ha fatto venire in mente che questo film, nonostante non sia perfetto, ma vale assolutamente la pena di farlo vedere in modo tale che faccia discutere su questa questione che è ancora un tabù. Più del femminismo quasi.
È incredibile, addirittura. E allora, Matteo Andreozzi, anche a te l'ultima battuta, sempre di valutazione su... avevo ragione che mette in moto dei pensieri, insomma.
Sì, sì, assolutamente. Penso che... E questo lo riprendo da un altro documentario che ho visto come frase, ma si incastra bene in questo. Anche in questo, penso che ogni film o documentario che su queste tematiche smuova un certo senso di rabbia, risentimento o senso di Matrix, viene citato nel film, no? Nel Matrix siamo convinti, citano appunto il film Matrix, proprio per trovare l'analogia con questo nostro presumerci liberi di, ma in realtà... scoprirci al centro di un inganno. Ecco, uno dei primi sentimenti che si prova, che io stesso ho provato quando mi sono avvicinato la prima volta a queste tematiche, è proprio questo senso di frustrazione nei confronti di un qualche cosa che è sempre stato davanti ai nostri occhi, ma non era visto, no? E ci veniva raccontato diversamente, no? Ci veniva data una storia diversa su quello che stavamo vedendo. E quindi ognuno di questi documentari che è in grado di smuovere questo tipo di risentimento, che poi si è trasformato verso la fine anche in commozione, magari qualche lacrima o comunque qualche momento di sofferenza, in realtà quei due sentimenti lì, la rabbia e la sofferenza, ci stanno parlando bene di noi stessi. E quindi questi documentari che ci fanno provare queste sensazioni, che non ci lasciano impassibili, magari ci portano a dire lo interrompo qua perché è troppo forte, oppure vabbè, ma questi l'hanno montata su per commuovermi, però in realtà quei sentimenti che stiamo provando siamo noi che ci stiamo dicendo guarda, ti stai dicendo qualcosa, ascoltati. Quindi assolutamente sì, è in grado di smuovere questo e quindi assolutamente consigliabile.
Valentina Della Francesca, ti è venuto in mente cosa volevi dire prima?
Sì, stavo mi sono riconnessa a me stessa. No, stavo pensando alla alla questione degli interessi economici che sono in campo, e quindi penso ad esempio non tanto all'industria della carne, ma anche alla questione del vino, degli alcolici. Se ne era parlato tanto circa un anno fa. È chiaro che sappiamo che bere fa male, però nel momento in cui si è iniziato a discuterne di più a livello pubblico, alcuni avevano fatto dei riferimenti. Se non sbaglio, c'era stato un caso con Antonella Viola, adesso non vorrei dire un nome per un altro, ma la gente ha reagito molto male di fronte alla cosa, quando è chiaro che è evidente a tutti il fatto che l'alcol faccia male. Quindi diciamo ci sono delle questioni che sono un punto meno pop di altre, come dicevo prima, e quindi in merito alle quali è molto difficile che la politica decida di esprimersi. Per quanto riguarda il film, devo dire sì, lo consiglierei. Poi è chiaro che può piacere o non piacere il tipo di narrazione, quest'ottica anche un po' cospirazionista, vi portiamo indietro nel tempo.
Mi fa sempre un po' ridere tutte le volte.
Spieghiamo che cosa è stato nascosto per 2000 anni, però al di là di quello sono film che appunto, come diceva Matteo, non possono lasciare indifferenti, e quindi è proprio su queste emozioni anche contrastanti che ci generano, che dovremmo andare a lavorare. Quindi direi che nel complesso sì, lo consiglierei.
Si può fare, meno sì, male. Meno male. Allora io ringrazio enormemente Daniela Di Carlo, teologa, pastora della Chiesa Valdese di Milano, Matteo Andreozzi, filosofo che si occupa di etica ambientale per l'Università degli Studi di Urbino, e non solo per l'università, proprio nella vita direi, se no che diamine stiamo a fare, e Valentina Della Francesca, mi piace però definirti ecofemminista oltre che curatrice e traduttrice di libri, ma e naturalmente tutti voi che avete resistito fino a tarda notte per essere stati qui con noi, grazie davvero a tutte e tutti.
Avete ascoltato Olionidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop, e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buono